storia di Legnano. Quando a Legnano si coltivavano i gelsi per i bacchi da seta ed erano destinati alle filande. A metà dell'Ottocento le filature seriche erano 5 con 758 operai. Nel XIX secolo e nei primi decenni del Novecento, tra le attività che avevano contribuito a dare ricchezza e identità a Legnano, un posto importante va attribuito all'allevamento del bacco da seta e alle filature seriche. Uno dei maggiori imprenditori che si organizzarono per la coltivazione dei gelsi, le cui foglie erano indispensabili per l'alimentazione dei bachi, fu il conte Giovanni Prata, il quale aveva avviato in Legnanello questa attività fino dal XVIII secolo, come risulta dalle tavole dell'estimo di quei tempi, approvate con decreto del Duca di Milano dell'11 aprile 1755. Questo ricco proprietario terriero, che possedeva anche 5 mulini sull'Olona, a quella data aveva già 639 gelsi in proprio, ma aveva inoltre un vasto giro di agricoltori che per suo conto allevavano bachi. Secondo una statistica dell'anno 1857, Legnano aveva 5 filande di seta, con un totale di 758 operai e operaie, il più alto numero di dipendenti di tutte le industrie locali. Successivamente operarono a Legnano alle filande seriche, tra le quali quella del Kramer, che aveva 455 dipendenti, quella del tedesco Eduard Inhoff, 206 filatori, e la Ronchetti di 200 dipendenti. Una testimonianza sull'industria agricola specializzata nell'allevamento del bacco da seta allo scopo di produrre il bozzolo da inviare in Finlandia per la fabbricazione della seta è contenuta in uno studio sull'agricoltura del legnanese dell'Ottocento. Autore era il professor Carlo Tognoni, insegnante di scienze agrarie all'Università di Milano e preside dell'Istituto Tecnico dell'Acqua di Legnano dal 1971 al 1983. Per completare il quadro dell'agricoltura dell'Ottocento del Legnanese, dobbiamo considerare l'allevamento del bacco da seta, che per diversi decenni ha costituito una delle attività trasformatrici più redditizie, sia per il proprietario che per l'affittuario. Il bacco da seta, Bombyx mori o filugello, è una delle specie di insetti più conosciute. Questo insetto è cosmopolita e apprezzato da tutto il mondo, esclusivamente allo stato domestico. Secondo testimonianze storiche, in uno scritto di Confucio si attribuisce all'imperatrice Si Ling Qi, vissuta nel 2500 avanti Cristo, il primo tentativo di allevare il filugello e di svolgere il filo del suo bozzolo per tesserne preziosi drappi. Su un libro della dinastia maomettana si narra di drappi serici mandati in dono da un re di Persia, da un monarca dell'India, intorno al 3870 avanti Cristo. Secondo la leggenda, la diffusione del bacco da seta nel bacino mediterraneo, dove trova condizioni ideali di acclimatizzazione, si è verificato nel 551 d.C. Giustiniano seppe, da due monaci dell'ordine dei Basiliani, che il filo di seta è prodotto da un numile insetto allevato in India. Allettati da ricompense particolari, i due monaci si recarono a Serinda, nell'Indostan, dove poterono assistere all'allevamento del bacco da seta ed entrare in possesso del prezioso seme che nascosero nella cavità del loro bastone e lo trasportarono in Europa. In Italia, secondo le scritture del tempo, il filugello sembra sia stato elevato per la prima volta in Sicilia nel 1146 sotto il regno di Ruggero II. Comunque, la bachicoltura fece in Italia rapidi progressi, fino dai primi tempi della sua comparsa, tanto che negli anni che la precedettero la grande epizoozia della Pebrina, intorno alla metà del secolo XIX, 1850, il prodotto italiano in bossoli assommava a 50 milioni di chilogrammi. Nel 1910, superata la crisi della Pebrina, la produzione raggiunse i 57 milioni di chilogrammi, dei quali 14 milioni solo in Lombardia. L'Italia raggiunge questa posizione privilegiata tra i paesi bachicoli d'Europa per un fattore geografico. Infatti, il clima mediterraneo, la sua mitezza e la limitata escursione termica media giornaliera e stagionale sono i fattori climatici essenziali che permisero un rigoglioso prosperare del gesso e del flugello. Nei nostri paesi, l'allevamento del baco da seta, sia nel XIX secolo che nei primi decenni del Novecento, ebbe uno sviluppo notevolissimo e fu attuato in prevalenza sotto forma di compartecipazione tra il proprietario e l'affittuario. I gelsi erano allevati in filari, distanti 20 metri uno dall'altro, e le piante erano disposte sulla fila a 8 metri di distanza. Normalmente, in base alla produzione di foglie del gesso disponibile, l'affittuario era tenuto ad allevare, per ogni pertica milanese, un'oncia di semi di bachi, pari a circa 30 grammi. La produzione di bozzoli per oncia era di circa 60-70 kg. Le varietà allevate erano in prevalenza quelle indigene a bozzolo di un colore giallo più carico, oltre a varietà cinesi e giapponesi più pregiate, che producevano bozzoli bianchi. Nel rapporto di compartecipazione tra proprietario e affittuario, il primo forniva i gelsi sua proprietà, assumendone a suo carico le cure colturali, il seme dei bachi, i locali per l'allevamento, che si chiamavano bigattiere, i fogli di carta, 80 cm x 54 cm, per la disposizione sulle tavole a cratici, e la direzione tecnica esercitata direttamente o da tecnici retribuiti chiamati bigattini. La raccolta delle uova fecondate con il sistema cellulare, cioè una farfalla femmina e uno maschio, per accertare con l'analisi microscopica la presenza di agenti patogeni sotto forma di corpuscoli attuata da apposite industrie attrezzate, permetteva di ottenere uova esenti dall'agente microbico della malattia. Successivamente le partite di uova esenti da pebrina venivano conservate fino alla primavera successiva, diapausa, e poi sottoposte con stufatura alla schiusa per produrre bachi. L'affittuario, da parte sua, apportava le tavole con i graticci, la legna per il camino, tutto il lavoro per la raccolta delle foglie del gesso, le operazioni di pulizia giornaliere, la raccolta del bruco per fare il bosco, dove il baco avrebbe prodotto il bozzolo, e infine la raccolta dei bozzoli. Il ciclo di produzione dei bozzoli era il seguente. Si attrezzava la bigattiera, disponendo su apposite impalcature le tavole e alla loro disinfezione si procedeva con lo zolfo o con la formaldeide. Nelle bigattiere esisteva un cammino a legna con sospesa ad una catena una pentola di rame piena d'acqua. Essa serviva per mantenere costante la temperatura, 24 gradi, e il grado di umidità dell'ambiente. I baccolini, appena nati, 2 giorni, venivano stesi su una tavola coperta da carta forata ed alimentati con foglie di gelso finemente tritato. Il baco subiva nell'arco di 28 giorni 5 mute e l'alimentazione veniva attuata con diversi pasti giornalieri. Solo nell'ultima età la foglia veniva data intera e doveva essere fresca o raccolta da poche ore e asciutta. Il consumo delle foglie per oncia di seme di bachi era di 10-12 quintali, dei quali 8 consumati nella quinta età. La raccolta delle foglie veniva fatta dall'uomo a mezzo di sacchi di juta tenuti aperti da un cerchio di ferro sospesi al collo di una corda, e il raccoglitore prendeva un ramo del gelso alla volta e con entrambe le mani staccava le foglie facendole finire nel sacco. Alla fine della quinta età il baco cessava di alimentarsi o sollevava il capo in cerca del posto dove costruire il bozzolo entro cui incralidarsi. L'allevatore, che si era procurato nella vicina brughiera i fascetti di erica, disponendoli dopo averli disinfettati regolarmente tra le tavole e cannicchiato sovrapposte dove vivevano i bachi, i quali alla fine della quinta età avevano raggiunto la lunghezza di 9 centimetri. Fatto il bosco con l'erica, i bachi vi salivano nel giro di 3 giorni e costruivano il bozzolo, racchiudendovisi. Il bozzolo completo era formato da un unico filo di seta dalla lunghezza di circa 600 metri. Il baco, racchiuso nel bozzolo, nell'arco di 2 giorni subiva una metamorfosi, trasformandosi in crisalide. Poiché il ciclo della crisalide per trasformarsi in insetto perfetto, sarebbe la farfalla, durava dai 21 ai 23 giorni, i bozzoli venivano raccolti dopo 5 giorni dal bosco per essere trasportati alle filande dove con la stufatura la crisalide veniva uccisa. Per un calcolo economico dell'allevamento del baco da seta si deve tenere presente quanto segue. Nel 1930 i bozzoli venivano pagati 30 lire il chilo e pertanto il ricavo da un'oncia di seme di bachi era di 60 per 30 lire uguale a 1800 lire. Tale ricavo era ripartito in parti uguali tra il proprietario e l'affittuario. Si calcolava che la mano d'opera richiesta fosse complessivamente per l'allevamento di un'oncia di circa 600 ore lavorative, pari a un'attribuzione oraria di circa 900 diviso 600 uguale 1,5 lire. Calcolando 12 ore lavorative al giorno, la paga giornaliera era di lire 1,5 per 12 uguale 18 lire. Si tenga presente che l'affitto per Pertica Milanese nel 1930 si aggirava sulle 25 lire. Poiché l'affittuario allevava un'oncia di sema di bachi ogni 25 giorni, doveva pagare come affitto per il terreno la cicca di 25 lire per 25 uguale 625. Il proprietario, dedotte le spese a suo carico come seme di bachi, carte eccetera, realizzava un utile pari all'affitto del terreno che gli pagava l'affittuario. Ultimo dato. Nel 1930 una pertica milanese di terreno a coltura asciutta era pagata 650-700 lire. Comunque la crisi dell'industria della seta, che era latente da decenni, si accentuava dopo il 1930. Le cause di tale crisi, che portarono gradualmente anche Legnano all'abbandono della bachicoltura dopo il 1940, si possono così sintetizzare. Cause di natura patologica. La peprina agì nefastamente, lasciando credere che la bachicoltura fosse giunta agli ultimi giorni. La minaccia della diaspis pentagona e il cancro delle radici del gerso, Armillaria mellea, non poteva che essere decisiva, agendo essa alla fonte della produzione. Cause di natura politico-sociale, scarsità di manodopera. Gli aiuti dati agli altri paesi alla propria industria serica, come i dazi protettivi, vengono meno competitiva alla nostra seta, con conseguente calo del prezzo dei bozzoli, l'abbandono della terra per il lavoro industriale, la preferenza data a colture più remunerative, una maggiore agiatezza nelle campagne, con conseguente abbandono della bachicoltura come lavoro troppo assorbente ed estenuante. L'urbanesimo e la deficienza di case coloniche. La tendenza del contadino a diventare piccolo proprietario o coltivatore diretto.